in verità che questo è il premio che ne hanno. Se fate così, sarete semplicemente visti dagli altri. Basta. Ma tu, versetto 6, ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non, nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Quindi, allora, in questi primi versetti, Gesù pone chiaramente l'attenzione sulla finalità secondo la quale noi ci rivolgiamo a Dio in preghiera o compiamo queste altre azioni. Vogliamo essere visti dagli uomini o vogliamo rapportarci nel modo giusto con Dio? Poi, premesso tutto questo, comincia appunto nel versetto 9 quella che abbiamo appunto definito la preghiera modello. Però vorrei chiedervi di notare una cosa particolare ancora da questi versetti, perché in questi passi che abbiamo letto, in questi versetti che abbiamo letto, Gesù sta introducendo per i suoi discepoli, i suoi ascoltatori, sempre di più il riconoscimento di Dio come Padre. Più precisamente, Gesù sta chiamando Dio con il nome Padre. E aveva già iniziato, in effetti, questo nel capitolo 5 di Matteo, però soltanto nel capitolo 6 Matteo usa questo appellativo di Padre riferito a Dio per ben 12 volte. È un qualche cosa di nuovo che Gesù sta introducendo. Cioè, in questo capitolo, Gesù stabilisce dei nuovi criteri per una relazione diversa, una relazione particolarmente stretta, profonda, intima, che vuole che come figli di Dio noi si abbia con il nostro Padre. Purtroppo, oggi come oggi, dobbiamo ammettere che non per tutti il concetto di Padre è positivo. È chiaro. Nel mio lavoro dovevo a volte scrivere degli accordi, dei contratti con dei fornitori di servizi o di lavorazioni particolari, e quando si trattava di descrivere sul contratto un po' una sintesi di come ci si aspettava che quel lavoro particolare venisse fatto, con cura, con attenzione, eccetera, si usava questa espressione qui: lavoro effettuato con la diligenza del buon padre di famiglia. Non so se avete mai sentito questa frase qui. La diligenza del buon padre di famiglia è un concetto di diritto privato che risale niente po' di meno che al diritto privato romano. Quindi parliamo intorno al VII secolo avanti Cristo, è qualcosa di molto antico, ed è richiamato anche da diversi articoli del Codice Civile italiano, questo concetto di diligenza del buon padre di famiglia. Ed è un concetto che si richiama quando si parla, ad esempio, di buona amministrazione, di adempimenti lavorativi, di conservazione e di cura delle cose o delle persone. Il buon padre di famiglia è quindi una figura storica della società, è quell'uomo considerato proprio di rigore particolare, di lealtà, di impegno, di determinazione, di correttezza, di cura e dedizione in modo particolare per la famiglia. Quindi un uomo di alta considerazione e di stima sociale. Il buon padre di famiglia quindi rappresenta un po' un criterio oggettivo, un paragone, un metro di valutazione di un comportamento o di una condotta. Quindi il buon padre di famiglia è un punto di riferimento, un esempio, una sicurezza, una fonte di insegnamento e di giustizia, qualcuno da imitare. Se ci pensate, oggi, purtroppo, nella realtà, questa frase, diligenza del buon padre di famiglia, ha totalmente perso il significato, per il semplice fatto che poggia su quattro parole il cui significato è stato totalmente stravolto. Sto parlando del significato di diligenza, sto parlando del significato di buono, sto parlando del significato di padre e sto parlando del significato di famiglia. È cambiato tutto, è cambiato tutto. E oltre a questa considerazione di carattere generale, ci sono casi particolari di situazioni dove la figura del padre ha lasciato un'impronta terribile. Violenza, sia verbale e molto spesso anche fisica, menzogna, disonestà, immoralità, pigrizia, per non parlare poi proprio del disinteresse verso la famiglia, o proprio direi della assenza chiara all'interno della famiglia. Perciò penso che per alcuni il concetto di padre è un concetto che spaventa, è un concetto che fa paura. Per questo dico che nel riconoscere Dio nostro padre è importante capire bene che cosa vuol dire chiamare Dio padre. E più avanti ci soffermeremo a considerare che cosa deve contraddistinguere il nostro rapporto con Dio padre. Adesso vorrei fermarmi un momentino a guardare l'origine di questo termine padre riferito a Dio. Noi vediamo che nel Nuovo Testamento troviamo versetti che ci dicono, ad esempio, che Dio è amore, che Dio è luce. Questi non sono dei nomi di Dio, questi sono degli attributi di Dio, sono delle caratteristiche di Dio, non sono nomi di Dio. Il termine padre, invece, è un nome che viene dato a Dio ed è un nome, o forse meglio ancora, un titolo che comprende per il credente tutti gli altri nomi che appartengono a Dio. Vorrei proprio che fosse chiaro che qui Gesù introduce questo nome chiamando Dio Padre. Non sta dicendo che Dio è come un padre. C'è una differenza sostanziale, man mano chiariremo questo concetto. Ci sono diversi passi fondamentali dove Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre e ce lo presenta come tale, al di là di questi versetti che abbiamo visto in questo capitolo di Matteo. Il primo che vorrei citare è nella famosa preghiera sacerdotale in Giovanni capitolo 17, dove Gesù al versetto 1 dice questo: Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Con questa affermazione Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre e ne riconosce in Dio la figura più alta, la figura somma. Ancora, sempre Gesù nella preghiera nel Getsemani ci viene detto proprio agli ultimi momenti prima del suo arresto, in Matteo 26, e andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. E questa preghiera è ripetuta poco più avanti. Quindi questa preghiera qui ci rivela quella che era una intimità particolare che Gesù aveva con il Padre, ma era un'intimità verso l'autorità del Padre. Gesù ne riconosceva l'autorità del Padre. Non come voglio io, ma come tu vuoi. Ancora, quando Gesù è stato arrestato, quando era proprio per essere messo sulla croce, la preghiera per i suoi carnefici, in Luca 23, Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E in questa preghiera Gesù riconosceva l'espressione più alta di quello che era l'amore di Dio, un amore perfetto. E poi ancora, il dono totale fatto di se stesso, Gesù al Calvario, dove Dio era in Cristo e in quel momento stava riconciliando il mondo con se stesso. In Luca capitolo 23, Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò. Quindi qui, questa preghiera, Gesù riconosce dinanzi al Padre il compimento del suo mandato, per il quale appunto era stato stabilito dal Padre, quindi in totale sottomissione al Padre. Certamente la conoscenza di Dio col nome di Padre è un fatto che viene rivelato in maniera particolare nel Nuovo Testamento, ma nell'Antico Testamento Dio in qualche caso veniva considerato come Padre, anche se non con un contenuto, diciamo, così completo. Per esempio Isaia al capitolo 63 scrive questo: «Tuttavia, Signore, Tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e Tu colui che ci formi, noi siamo tutti l'opera delle Tue mani». Ancora nel Salmo 103 Dio viene paragonato ad un padre, perché il salmista scrive: «Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono». Quindi il salmista sta facendo un confronto qui. Quindi noi possiamo dire che già nell'Antico Testamento il popolo di Dio comunque vedeva in Dio quell'essere che aveva, tra le altre cose, una cura tenera, particolare, una figura attiva di protezione per il suo popolo. Però, come dico, la paternità di Dio la si può definire, conoscere pienamente nel Nuovo Testamento, vedendo proprio come si compie il piano di Dio per la salvezza in Cristo e vedendo la spiegazione del fatto che come uomini salvati siamo chiamati figli di Dio, e torneremo fra poco anche su questo tema qui. Nell'Antico Testamento, però, noi vediamo che ci sono tanti altri nomi che vengono usati per Dio. Ovviamente sono diversi, io ne cito forse i principali più usati. Un nome che è stato usato è il nome Elohim, che vuol dire l'essere forte, potente, che si è manifestato come creatore. Quindi evidenzia in modo particolare la capacità creativa da parte di Dio, ed è infatti il nome di Dio che viene prevalentemente usato nel libro della Genesi. Poi un altro nome molto usato nell'Antico Testamento è il nome Yahweh, che è tradotto con l'Eterno, l'Io Sono, il Signore, cioè colui che è assolutamente completo, perfetto in se stesso, di nulla mancante, che non ha bisogno di nessuno, colui che è dietro la realtà che noi vediamo e che ne tiene totalmente il controllo, controlla tutti gli eventi in modo indipendente da qualsiasi fattore o da qualsiasi altra persona. E questo nome Yahweh era un nome che doveva suscitare umiltà, timore di fronte a questo essere divino. Ancora un altro nome è l'Eterno degli eserciti, che sta ancora ad indicare il creatore ed evidenzia in modo particolare l'onnipotenza del creatore, colui che proprio domina incontrastato totalmente su tutto il cosmo, su tutto il creato. Un altro nome è Adonai, che sta ad indicare in modo particolare la sovranità di Dio riferita proprio al suo popolo. E quindi deve suscitare proprio quella sottomissione, quella riverenza, quell'obbedienza da parte del suo popolo. E ancora un altro nome è il Santo di Israele, un nome che è usato particolarmente nel libro di Isaia, e che sta ad indicare colui che ha un distacco, ha una separazione netta dal mondo e anche dall'uomo corrotto, dalla creatura peccatrice, quindi un essere di una purezza assoluta, unica, assolutamente perfetta, ed è la santità di Dio che determina anche la sua ira e il suo giudizio per il peccato. E come santo Dio richiedeva al suo popolo la santità, l'appartenenza a Lui, il timore verso di Lui, e sono tutte cose che aspetta anche oggi dal suo popolo. Allora nel Nuovo Testamento le cose si completano. A tutte queste caratteristiche di Dio espresse nei suoi nomi che abbiamo visto nell'Antico Testamento, che hanno un valore essenziale, si aggiunge un fattore nuovo. Come credenti possiamo chiamare Dio Padre. E questo parte proprio dal presupposto che come credenti possiamo avvicinarci a Lui con la fede nel suo figliolo Gesù Cristo e nella sua opera redentrice. Quindi Dio, il Creatore, l'autorità suprema, il Santo, il Signore, diventa il nostro Padre. E desidero ancora rimarcare questo concetto. non è che per noi che viviamo dopo Cristo la figura di Dio in qualche modo perda il contenuto, il significato intrinseco di tutti i nomi che abbiamo visto, ma il nome di Padre va a completare tutto questo, completare tutti gli altri. La potenza creatrice, l'autorità, la sovranità sul creato e sulla sua esistenza, la sovranità sull'uomo, la giustizia, la purezza perfetta di Dio non vengono in nessun modo messe in secondo ordine dal fatto che ora Gesù ci insegna a guardare a Dio come nostro Padre. Anzi, al contrario, proprio il fatto che noi possiamo guardare a Dio come nostro Padre, questo ci permette di riconoscere e godere appieno della sua persona completa. E ci deve portare a quella sottomissione, a quella riconoscenza, a quella dipendenza, a quel timore, che sono aspetti essenziali di un sano rapporto con Dio. E questo ci fa capire che Dio non è quell'oggetto di peluche che dà la sicurezza ai bambini. Non è quell'essere superiore al quale possiamo rivolgerci quando siamo nel bisogno, così come fanno spesso i figli, che prendono in considerazione il proprio padre quando hanno bisogno di soldi, oppure quando si trovano in qualche guaio e non sanno come venirne fuori. Gesù ci presenta Dio, Padre, nella sua completezza. Il nostro Salvatore in Cristo, il nostro Signore, l'Iddio del creato, il giusto giudice, colui che ci ha acquistato ad un prezzo elevatissimo e che desidera la nostra consacrazione, la nostra appartenenza, il nostro timore. Dio vuole che la vita dei credenti, ossia dei suoi figli, sia proprio il riflesso del rapporto che Gesù aveva con Lui. Quindi ogni volta che noi in preghiera ci rivolgiamo a Dio e usiamo questa parola Padre, che penso che sia la parola più giusta che noi possiamo usare in apertura delle nostre preghiere, dobbiamo proprio stare attenti a pensare al contenuto di questa piccola parola, al significato che racchiude in sé. Però a questo punto dobbiamo farci una domanda per chiarezza. Va bene che Dio è padre, ma Dio è padre di chi? Se noi ci domandassimo che cos'è, o meglio ancora, chi è un cristiano, forse una delle risposte migliori potrebbe essere chi ha Dio come padre. E però dobbiamo dire, e lo vorrei dire senza offendere nessuno, ma solo per un discorso di chiarezza, in base agli insegnamenti biblici, che il concetto che tutti gli uomini sono figli di Dio non c'è nelle scritture. Non c'è da nessuna parte nelle scritture. Nell'Antico Testamento Dio viene rivelato come padre del suo popolo, cioè i discendenti di Abramo. Lo vediamo in Esodo. Nel Nuovo Testamento Dio viene presentato non come padre di tutti gli uomini, ma di quelli che, riconoscendosi peccatori, mettono la propria fiducia nel Signore Gesù come colui che è stato giudicato caricandosi del loro peccato. Vorrei leggervi un paio di versetti in Giovanni, al capitolo 1. Giovanni ci scrive: «Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui». Ma il mondo non l'ha conosciuto, sto leggendo Giovanni capitolo 1 versetto 10. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma fate bene attenzione, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ancora in Giovanni capitolo 14, versetto 6, è sempre Gesù che parla e dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Venire al Padre, possiamo assimilarlo proprio al concetto di essere riconosciuti dal Padre come figli. Quindi vedete, anche soltanto in questi due versetti, che c'è un percorso unico, che c'è un vincolo esclusivo, non ci sono altre strade. E questa dichiarazione, questa chiarificazione, non ha lo scopo di additare o rifiutare chi, secondo la Bibbia, non è un figlio di Dio, è esattamente il contrario. Se tu non sei venuto ancora al Padre, se tu non hai ancora aperto il tuo cuore a Gesù, considerando in obbedienza quello che Lui dice, il nostro desiderio, la nostra preghiera è che tu compia questo atto, è che tu lo faccia. Non restare indifferente. E se anche tu dovessi dire, ma io non ho fede, se questa tua affermazione è un'affermazione sincera, il fatto stesso che tu te ne renda conto ti deve portare a domandarla a Dio, che risponderà senza esitazione. Può darsi anche che tu possa pensare di essere sì, un figlio di Dio, sono un figlio di Dio, ma in qualche modo mi sento un figlio di Dio di serie B. Magari stai guardando altri e in qualche modo stai pensando che altri sono un po' più figli di Dio di te, perché li vedi più sereni, perché li vedi senza problemi che magari stai vivendo tu, forse li immagini privi dei peccati che vedi ancora nella tua vita, li vedi più presenti, più partecipi nel servizio del Signore, e questo ti porta a pensare che siano un po' più figli di Dio di te. Beh, se hai di questi pensieri, chiedi a Dio di liberartene, perché da quello che possiamo comprendere dall'insegnamento, nel libro della vita di cui la parola di Dio parla, non ci sono elenchi speciali. Se sei venuto al Padre, gli appartieni, punto. Punto. Sei un figlio di Dio al quale il Padre vuole manifestare il suo amore e la sua cura, non per i tuoi meriti, ma soltanto per la sua grazia, per il suo amore. Se sei venuto a Dio, tu sei un figlio di Dio esattamente come lo era l'apostolo Paolo, Pietro e altri uomini che possiamo considerare uomini particolarmente importanti. E se hai dei dubbi, devi sapere che dipendono soltanto da tue convinzioni che devi rivedere davanti a Dio, e non dal fatto che Dio ti considera differente rispetto agli altri. Se sei figlio di Dio, puoi rivolgerti a Lui chiamandolo Padre, con tutto quello che comporta questo. E nonostante le gravi difficoltà nelle quali tu forse ti stai trovando. Perciò siamo subito chiamati ad un'attenta riflessione su quella che è la nostra posizione davanti a Dio. Possiamo proprio dire che il fulcro del cristianesimo biblico è proprio la rivelazione al credente di Dio come Padre. Questo rapporto nuovo che ha inizio in un momento ben preciso, in un momento particolare della nostra vita, e che ne diventa, ne deve diventare una parte prioritaria che deve contraddistinguere proprio ogni giorno, in ogni aspetto della nostra vita. Facciamo ancora un passo avanti e chiediamoci che cosa deve contraddistinguere il nostro rapporto con Dio Padre. Ripeto la domanda, che cosa deve contraddistinguere il nostro rapporto con Dio Padre? E qui vorrei guardare rapidamente con voi quattro aspetti che erano alla base del rapporto che Gesù aveva con Dio Padre. E lo faremo analizzando alcuni versetti in Giovanni e in Matteo, alcuni li abbiamo anche già visti. E questi quattro elementi devono caratterizzare conseguentemente anche il nostro rapporto con Dio Padre. Attraverso questi passi che andremo a vedere, questi elementi, vediamo come noi nel piano di Dio siamo guidati, governati da Dio, siamo amati da Dio, siamo chiamati ad avere comunione, siamo onorati dal Padre. E di conseguenza possiamo vedere anche qual è la reazione, la relazione che Dio attende che noi abbiamo con Lui. La prima cosa che vorrei elencare forse è la cosa più scomoda, ma fratelli, se non c'è questa caratteristica qui, noi dobbiamo veramente domandarci se siamo figli di Dio. La prima cosa che vorrei elencare è che il rapporto con Dio Padre si fonda sul riconoscimento della sua autorità. La prima cosa è il riconoscimento della sua autorità. Gesù in Giovanni al capitolo 6, versetto 38, ha detto, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ancora Gesù in Giovanni 4, 34 dice, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Giovanni capitolo 17, versetto 4, questa è quella che abbiamo già ricordato prima, la famosa preghiera sacerdotale di Gesù. Gesù dice, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Gesù era sottomesso all'autorità del Padre e riconosceva l'autorità del Padre. Quindi noi siamo chiamati a riconoscere la sua autorità. E se ci pensate, anche nella famosa preghiera del Padre nostro, dopo aver introdotto questa preghiera, Gesù dice, sia fatta la tua volontà. Quindi non c'è incertezza, non c'è equivoco. Giovanni nella sua prima epistola al capitolo 5 dice, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. Questa frase qui vuol dire che al di là di questa prerogativa di osservare i suoi comandamenti, non sto dicendo che non esiste l'amore, ma non è l'amore di cui sta parlando Dio. Non sto dicendo che non ci sono persone che compiono delle ottime azioni, ma stiamo parlando di una cosa diversa. Il rapporto con Dio Padre si fonda sul riconoscimento della sua autorità. Ci deve essere un legame profondo. Non possiamo guardare al Padre in maniera diversa, senza riconoscerne l'autorità. Non possiamo pensare a cose separate fra di loro. E se noi riconosciamo l'autorità del Padre, è chiaro che siamo chiamati all'ubbidienza al Padre. Non possiamo, in qualche modo, scappare. Secondo punto che deve caratterizzare il nostro rapporto con il Padre è che il rapporto con Dio Padre si fonda sul riconoscere e godere del suo amore immenso. Questo già ci piace di più, lo capisco, ma non può prescindere da riconoscerne l'autorità. Certamente l'amore di Dio è un amore immenso, completo, perfetto, soprattutto non è un amore che è dichiarato, ma è un amore che è manifestato perfettamente, continuamente. Giovanni ci scrive al capitolo 5 perché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà ancora opere maggiori. Giovanni capitolo 15, Gesù dice come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. E ancora in Matteo capitolo 6, versetto 6, se vi ricordate l'abbiamo visto in apertura, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E poco più avanti, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Come potremmo descrivere in maniera più completa l'amore di Dio? Quanto è importante per noi, quanto abbiamo bisogno di sapere che Dio ci risponde, e non è amore questo qui, quanto è importante per noi sapere che Dio conosce le nostre necessità prima che gliele chiediamo, e le conosce in maniera perfetta, non in maniera equivoca, ambigua, confusa, non ci siamo capiti, io pensavo ad una cosa, lui ha pensato un'altra, no. che privilegio che abbiamo di poter avere un padre con queste caratteristiche, che conosce perfettamente le cose che abbiamo, di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo. Che grande amore che lui nutre verso di noi e sul quale noi possiamo contare. Quindi noi siamo chiamati a contemplare, a gustare e anche a riflettere l'amore di Dio. Giovanni, nella sua prima epistola, al capitolo 3, versetto 1, in un certo senso esplode un po' con questa dichiarazione e dice: «Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio». E tali siamo, una certezza. Stupiamoci anche noi con Giovanni per questa realtà e ringraziamo il Padre. Il privilegio della salvezza e dell'essere suoi figli solo e unicamente per il suo amore. Quindi il nostro rapporto si fonda sul riconoscimento dell'autorità del Padre, sul riconoscimento del suo amore perfetto, e il terzo punto, il nostro rapporto con Dio Padre si fonda sulla nostra comunione con Lui. Giovanni, capitolo 16, versetto 32, Gesù dice: «L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo». Un quadro desolante Gesù sta lasciando. «Ma io non sono solo, perché il Padre è con me». Ancora Giovanni, capitolo 8, «E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Quindi noi siamo chiamati a gustare e a riconoscere questa comunione con il Padre sempre. E sempre Giovanni, nella prima epistola al capitolo 1, ci dice: «Quello che noi abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo». La comunione con il Padre implica una identità di vedute, implica un essere insieme, implica una condivisione, implica un lasciarsi proprio modellare. Implica che Dio lavora in noi e che noi ricerchiamo proprio questo suo lavoro in noi, per trasformarci, per cambiarci, per renderci capaci proprio di gustare più pienamente una comunione profonda con Lui. Quarto ed ultimo punto, il rapporto con Dio Padre si basa sulla volontà di dare a Lui l'onore. Ma dobbiamo notare anche una cosa, che Dio non soltanto vuole essere onorato, ma vuole dare anche Lui l'onore ai Suoi figli. C'è una reciprocità. Giovanni, capitolo 5, Gesù dice: «Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato». Ancora Giovanni, capitolo 17, Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo Figlio, affinché il Figlio glorifichi te». E quindi noi siamo chiamati ad onorare il Padre attraverso il nostro cammino fedele con Lui. Forse qualcuno potrebbe chiedersi: «Va bene, sì, posso ammettere questo qua, ma questo è un requisito magari di alcuni credenti che prendono un po' più a cuore il loro rapporto con il Signore, qualche credente più consacrato, magari qualche servitore, qualche missionario, magari gli anziani, magari chi insegna, chi predica». No, non c'è questa differenziazione. Siamo chiamati come figli di Dio ad onorare il Padre. Se noi non onoriamo il Padre, noi stiamo venendo meno al motivo per cui siamo stati salvati. Però, come ho detto, c'è reciprocità. Siamo chiamati a gioire del fatto che Dio vuole onorare i Suoi figli. Giovanni, capitolo 12, versetto 26, Gesù dice: «Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà». Ancora Paolo, l'Apostolo Paolo, in secondo Timoteo, scrive a questo giovane suo collaboratore e dice alla fine della sua vita: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. Ma questo è Paolo. Ci credo che Gesù, che Dio aveva in programma questa corona. Però non finisce qui. Il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ci siamo anche noi, fratelli, se vogliamo servire il Signore, onorarlo. Mi avvio alla conclusione nel dire che studiare la persona di Dio deve sempre comportare un'azione, un cambiamento in noi. E prego per me, e dobbiamo pregare gli uni per gli altri, affinché una conoscenza più profonda del Padre produca proprio in noi quel frutto di consacrazione a Lui. Un frutto di consacrazione tale proprio da permetterci di godere in modo più completo, più profondo, più gioioso il nostro rapporto con Dio, come nostro Padre, in tutti gli aspetti che abbiamo visto. Possiamo proprio gioire e consacrarci al nostro Padre con le stesse parole che l'Apostolo Paolo ha usato alla fine del capitolo 11 di Romani, quando Paolo dice: perché da Lui, riferendosi a Dio, e possiamo includere Dio Padre, perché da Dio Padre, per mezzo di Dio Padre e per Dio Padre sono tutte le cose. A Dio Padre sia la gloria in eterno. Amen. Io vorrei lasciare pochi minuti per chiedere a chi desidera di lodare il Signore. Forse il Signore ti ha parlato, lo spero, e forse vuoi condividere poche parole di adorazione o di intercessione per te stesso, condividerlo per essere di incoraggiamento, di esortazione anche con altri fratelli. Chi lo desidera, con preghiere molto brevi, per favore.